Avevo visto una povera capinera chiusa in gabbia. Era timida, triste, malaticcia. Ci guardava con occhio spaventato. Si rifugiava in un angolo della sua gabbia e allorché udiva il canto allegro degli altri uccelletti che cinguettavano sul verde del prato o nell'azzurro del cielo, li seguiva con uno sguardo che avrebbe potuto dirsi pieno di lacrime. Ma non osava ribellarsi, non osava tentare di rompere il fil di ferro che la teneva carcerata, la povera prigioniera. Eppure i suoi custodi le volevano bene, cari bambini, che si trastullavano col suo dolore e le pagavano la sua malinconia con miche di pane e con parole gentili. La povera capinera cercava rassegnarsi, la meschinella non era cattiva, non voleva rimproverarli neanche col suo dolore, poiché tentava di beccare tristamente quel miglio e quelle miche di pane, ma non poteva inghiottirle. Dopo 2 giorni chinò la testa sotto l'ala e l'indomani fu trovata stecchita nella sua prigione. Era morta, povera capinera, eppure il suo scodellino era pieno. Era morta perché in quel corpicino c'era qualche cosa che non si nutriva soltanto di miglio e che soffriva qualche cosa oltre la fame e la sete. Allorché la madre dei 2 bimbi, innocenti e spietati carnefici del povero uccelletto, mi narrò la storia d'un infelice di cui le mura del chiostro avevano imprigionato il corpo e la superstizione e l'amore avevano torturato lo spirito, una di quelle intime storie che passano inosservate tutti i giorni, storia di un cuore tenero, timido, che aveva amato e pianto e pregato senza osare di far scorgere le sue lacrime o di far sentire la sua preghiera, che infine si era chiuso nel suo dolore ed era morto, io pensai alla povera capinera che guardava il cielo attraverso le gretole della sua prigione, che non cantava, che beccava tristamente il suo miglio, che aveva piegato la testolina sotto l'ala ed era morta. Ecco perché l'ho intitolata Storia di una capinera. Monte Ilice, 3 settembre 1854. Mia cara Marianna, avevo promesso di scriverti ed ecco come tengo la mia promessa. In 20 giorni che son qui a correre pei campi, sola, tutta sola, intendi, dallo spuntar del sole insino a sera, a sedermi sull'erba sotto questi immensi castagni, ad ascoltare il canto degli uccelletti che sono allegri, saltellano come me e ringraziano il buon Dio, non ho trovato un minuto, un piccolo minuto, per dirti che ti voglio bene 100 volte di più adesso che son lontana da te e che non ti ho più accanto ad ogni ora del giorno come laggiù al convento. Quanto sarei felice se tu fossi qui con me a raccogliere i fiorellini, ad inseguire le farfalle, a fantasticare all'ombra di questi alberi, allorché il sole è più cocente, a passeggiare abbracciate in queste belle sere al lume di luna, senz'altro rumore che il ronzio degli insetti, che mi sembra melodioso perché mi dice che sono in campagna, in piena aria libera, e il canto di quell'uccello malinconico di cui non so il nome, ma che mi fa venire agli occhi lacrime dolcissime quando la sera sto ad ascoltarlo dalla mia finestra. Com'è bella la campagna, Marianna mia, se tu fossi qui con me, se tu potessi vedere codesti monti al chiaro di luna o al sorgere del sole e le grandi ombre dei boschi e l'azzurro del cielo e il verde delle vigne che si nascondono nelle valli e circondano le casette e quel mare ceruleo immenso che luccica laggiù lontan lontano e tutti quei villaggi che s'arrampicano sul pendio dei monti che sono grandi e sembrano piccini accanto alla maestà del nostro vecchio Mongibello. Se vedessi com'è bello da vicino il nostro Etna, dal belvedere del convento si vedeva come un gran monte isolato, con la cima sempre coperta di neve. Adesso io conto le vette di tutti codesti monticelli che gli fanno corona, scorgo le sue valli profonde, le sue pendici boschive, la sua vetta superba su cui la neve, diramandosi pei burroni, disegna immensi solchi bruni. Tutto qui è bello. L'aria, la luce, il cielo, gli alberi, i monti, le valli, il mare. Allorché ringrazio il Signore di tutte queste belle cose, io lo faccio con una parola, con una lacrima, con uno sguardo, sola in mezzo ai campi, inginocchiata sul musco dei boschi o seduta sull'erba. ma mi pare che il buon Dio debba esserne più contento perché lo ringrazio con tutta l'anima e il mio pensiero non è imprigionato sotto le oscure volte del coro, ma si stende per le ombre maestose di questi boschi e per tutta l'immensità di questo cielo e di questo orizzonte. Ci chiamano le elette perché siamo destinate a divenire spose del Signore. Ma il buon Dio non ha forse fatto per tutti queste belle cose? E perché soltanto le sue spose dovrebbero esserne prive? E come son felice, mio Dio! Ti rammenti di Rosalia, la quale voleva provarci che il mondo fosse più bello al di fuori del nostro convento? Non sapevamo persuadercene, ti ricordi? E le davamo la Berta. Se non fossi uscita dal convento, non avrei mai creduto che Rosalia potesse aver ragione. Il nostro mondo era ben ristretto. L'altarino, quei poveri fiori che intristivano nei vasi privi d'aria, il belvedere, dal quale vedevasi un mucchio di tetti, e poi da lontano, come in una lanterna magica, la campagna, il mare e tutte le belle cose create da Dio, il nostro piccolo giardino, che par fatto apposta per lasciar scorgere i muri claustrali al di sopra degli alberi, e che si percorre tutto in 100 passi, ove ci si permetteva di passeggiare per un'ora sotto la sorveglianza della direttrice, ma senza poter correre e trastullarci, ecco tutto. E poi, vedi, io non so se facevamo bene a non pensare un poco di più alla nostra famiglia. Io sono la più disgraziata di tutte le educande, è vero, perché ho perduta la mamma, ma ora sento che amo il mio babbo assai più della madre direttrice, delle mie consorelle e del mio confessore. Sento che io l'amo con più confidenza, con maggior tenerezza il mio caro babbo, sebbene possa dire di non conoscerlo intimamente che da 20 giorni. Tu sai che io fui chiusa in convento quando non toccavo ancora i 7 anni, allorché la mia povera mamma mi lasciò sola. Mi dissero che mi davano un'altra famiglia, delle altre madri che mi avrebbero voluto bene. È vero, sì. Ma l'amore che ho per mio padre mi fa comprendere che ben diverso sarebbe stato l'affetto della povera madre mia. Tu non puoi immaginarti quello che io provo dentro di me allorché il mio caro babbo mi dà il buongiorno e mi abbraccia. Nessuno ci abbracciava mai laggiù, e tu lo sai, Marianna, la regola lo proibisce. Eppure non mi pare che ci sia male a sentirsi così amate. La mia matrigna è un'eccellente donna perché non si occupa che di Giuditta e di Gigi e mi lascia correre per le vigne a mio bell'agio. Mio Dio, se mi proibisse di saltellare per i campi come lo proibisce ai suoi figli sotto il pretesto di evitare il pericolo di una caduta o di un colpo di sole, sarei molto infelice, non è vero? Ma probabilmente è più buona e più indulgente verso di me perché sa che non potrò godermi tutti questi divertimenti per molto tempo e che poi tornerò ad essere chiusa fra quattro mura. Intanto non pensiamo a queste brutte cose. Adesso sono allegra, felice, e mi stupisco che tutta quella gente abbia paura e maledica il colera. Benedetto colera che mi fa star qui in campagna, se durasse tutto l'anno. No, io ho torto. Perdonami, Marianna, chissà quanta povera gente piange mentre io rido e mi diverto. Mio Dio, bisogna che io sia ben disgraziata se non devo essere felice. Che allorquando tutti gli altri soffrono. Non mi dire che son cattiva, vorrei essere soltanto come tutti gli altri, nulla di più, e godere coteste benedizioni che il Signore ha date a tutti, l'aria, la luce, la libertà. Vedi come la lettera si è fatta triste senza che io me ne avvedessi? Non ci badare, Marianna, salta a piè pari questo periodo sul quale tiro una bella croce, così. Ora in compenso, ti farò vedere la nostra graziosa casetta. Tu non sei mai stata a Monte Ilice, poverina. Che idea fu mai quella dei tuoi genitori d'andarti a seppellire in Mascalucia? Un villaggio, delle case addossate ad altre case, delle vie, delle chiese. Ne abbiamo visto anche troppe. Bisognava venire qui in campagna, fra i monti, ove per andare all'abitazione più vicina bisogna correre per le vigne, saltar fossati, scavalcar muriccioli, ove non si ode né rumore di carrozze, né suon di campane, né voci di estranei, di gente indifferente. Questa è campagna. Noi abitiamo una bella casetta posta sul pendio della collina, tra le vigne, al limite del castagneto. Una casetta piccina, piccina, sai, ma così ariosa, allegra, ridente. Da tutte le porte, da tutte le finestre si vede la campagna, i monti, gli alberi, il cielo, e non già muri, quei muri tristi, anneriti. Sul davanti c'è una piccola spianata e un gruppo di castagni che coprono il tetto con un ombrello di rami e di foglie, fra le quali gli uccelletti cinguettano tutto il santo giorno senza stancarsi mai. Io occupo un amore di cameretta, capace appena del mio letto con una bella finestra che dà sul castagneto. Giuditta, mia sorella, dorme in una bella camera grande accanto alla mia, ma io non darei il mio scatolino, come la chiama celiando il babbo, per la sua bella camera. E poi ella ha bisogno di molto spazio per tutte le sue vesti e i suoi cappellini, mentre io, allorché ho piegato la mia tonaca su di una seggiola ai piedi del letto, ho fatto tutto. Ma la sera, quando dalla finestra ascolto lo stormire di tutte quelle fronde, e fra quelle ombre che assumono forme fantastiche, veggo un raggio di luna agitarsi fra i rami come uno spettro bianco, e ascolto quell'usignolo che gorgheggia lontano, lontano, mi si popola la mente di tante fantasie, di tanti sogni, di tante dolcezze, che, se non avessi paura, aspetterei volentieri il giorno alla finestra. Dall'altra parte della spianata c'è una bella capannuccia col tetto di paglia e di giunchi, ove abita la famigliuola del Castaldo. Se vedessi la bella capanna come piccina ma pulita, come tutto vi è in ordine e ben tenuto, la culla del bimbo, il pagliericcio, il deschetto, per quella capannuccia sì che darei il mio stanzino. Mi pare che cotesta famigliuola, riunita in due passi di terreno, debba amarsi di più ed essere maggiormente felice. Mi pare che tutte quelle affezioni circoscritte fra quelle strette pareti debbano essere più intime, più complete, che il cuore, commosso e quasi sbalordito dal quotidiano spettacolo di codesto orizzonte che è grande, debba trovare un gaudio, un conforto nel ripiegarsi in se stesso, nel rinchiudersi fra le sue affezioni, nel circoscriversi in un piccolo spazio fra i pochi oggetti che formano la parte più intima di se stesso, e che debba sentirsi più completo, trovandosi più vicino ad essi. Che ti scrivo? Che ti scrivo mai, Marianne? Tu riderai di me e mi darai del Sant'Agostino in gonnella? Perdonami, mia cara, ho il cuore così pieno che senza accorgermene cedo al bisogno di comunicarti tutte le nuove emozioni che provo. Nei primi giorni che uscii dal convento e venni qui, ero sbalordita, attratta, trasognata, come trasportata in un mondo nuovo. Tutto mi turbava, tutto mi confondeva. Immaginati un cieco nato che per miracolo riacquisti la vista. Ora mi sono assuefatta a tutte coteste nuove impressioni. Ora mi pare di trovarmi il cuore più leggero, l'anima più pura. Parlo con me stessa, mi rispondo, faccio l'esame di coscienza. Non quell'esame timido, pauroso, pieno di pentimenti e di rimorsi, quale lo facevamo al convento, ma un esame di contentezze, di felicità, benedicendo il Signore che me le concede, sentendomi sollevare sino a Lui da una lagrima o col solo fissare gli occhi nella luna e nel firmamento stellato. Mio Dio, se queste gioie fossero un peccato! Se il Signore si sdegnasse di vedermi preferire al convento, al silenzio, alla solitudine, al raccoglimento, la campagna, l'aria libera, la famiglia. Se fosse qui, quel buon vecchio del nostro professore, scioglierebbe il mio dubbio, dissiperebbe il mio turbamento, mi consiglierebbe, mi conforterebbe forse. Allorché mi assalgono questi scrupoli, allorché son tormentata da codeste incertezze, io prego il Signore che mi illumini, che mi consigli, che mi aiuti. Pregalo anche tu per me, Marianna. Intanto io lo lodo, lo ringrazio, lo benedico, lo prego di farmi morir qui, o di darmi la forza, la vocazione, la rassegnazione, se dovrò proferire i voti solenni e rinunziare per sempre a tutte queste benedizioni, per chiudermi in convento e dedicarmi a Lui. A lui solo, intieramente. Non sarò degna di tanta grazia, sarò una peccatrice, ma allorché sul far della notte veggo la moglie del Castaldo che recita il rosario col suo figliuoletto più grandicello fra le ginocchia, seduta accanto al fuoco che cuoce la minestra di suo marito, dimenando col piede la culla in cui dorme il suo bimbo, mi pare che la preghiera di quella donna calma, serena, piena di riconoscenza per le felicità prodigatele dal buon Dio, debba salire sino a lui assai più pura della mia, che è piena di turbamenti, di ansie e di desideri che non convengono al mio stato e dai quali non posso difendermi intieramente. Vedi la lunga lettera che ti ho scritto. Non mi tenere più il broncio, adunque, e rispondimi con una letterona più lunga della mia. Parlami di te, dei tuoi genitori, dei tuoi divertimenti e dei tuoi piccoli dispiaceri, come facevamo tutti i giorni, laggiù al convento, nelle ore di ricreazione, tenendoci abbracciate. Vedi, mi pare che io abbia chiacchierato a lungo con te, stringendoti le mani come allora, e che tu mi abbia ascoltato col tuo solito risolino allegro e maliziosetto sulle labbra. Parlami dunque, parla a quattro bei fogli di carta, bada, che non mi contenterò di meno. Essi mi racconteranno tutto quello che tu avrai detto loro per me. Ciarlami un po' di tutto e a lungo. Dimmi quello che vedi, quello che pensi, che te ne fai del tuo tempo, se ti annoi, se ti diverti, se sei contenta, felice come me, se pensi alla tua Maria. Dimmi il colore della tua veste, perché già so che hai una veste tu, come una signorina. Dimmi se hai dei bei fiori nel tuo giardino. Se a Mascalucia ci son castagneti come qui, se hai assistito alla vendemmia. Parla dunque, ti ascolto, non mi fare aspettar tanto a bocca aperta. Addio, addio, Mariannina mia, sorella mia, ti mando 100 baci col patto di averli ricambiati. La tua Maria. 19 settembre. Marianna mia, qui non arrivano che cattive notizie, non si vedono che volti spaventati. Il colera infierisce a Catania, è un terrore, una desolazione generale. Del resto, non fossero questi timori, se non fossero queste angosce, qual vita più beata di quella che mi mena qui? Il babbo va a caccia o mi accompagna nelle lunghe passeggiate, quando potrei aver paura di smarrirmi pel bosco. Il mio fratellino Gigi corre, grida, fa chiasso, si arrampica sugli alberi e vi lascia appeso tutti i giorni qualche brandello del suo vestito. E la mamma? Marianna, se sapessi come mi vien difficile dare questo dolce nome alla mia matrigna, mi pare di fare un torto alla memoria della mia povera madre. Ma pure bisogna chiamarla così. E la mamma a sgridarlo, a dargli dei confetti, dei baci e degli scappellotti, a rammendargli gli abiti, a ripulirlo 20 volte al giorno. Ella non fa che agucchiare e accarezzare i suoi figli, beati loro. E spesso, mentre dà un'occhiata alla cucina o alla domestica che prepara il desinare, mi rimprovera che io non son buona a nulla, nemmeno a far la cucina. Purtroppo è vero, ella ha ragione. Non faccio altro che correre pei campi, raccogliere i fiorellini e ascoltare il canto degli uccelletti. Alla mia età. Ho quasi 20 anni, capisci? Ne arrossisco io stessa. Ma il mio caro babbo non ha cuore di sgridarmi. Egli non sa far altro che accarezzarmi e dire: povera piccina, lasciatele godere questi giorni di libertà. Ogni volta che penso alla mia povera mamma che dorme laggiù nel camposanto di Catania, mi vengono le lacrime agli occhi. Ma qui ci penso più spesso perché mi par di essere straniera nella casa di mio padre. Nessuno ci accolpa, non sono abituati a vedermi, ad avermi fra i piedi, ecco tutto. La mia matrigna, poi, se mi rimprovera che io son buona a nulla, ne ha le sue buone ragioni. Gli è pel mio bene e il torto è sempre mio. Mia sorella non è molto espansiva perché non è pazzerella come me, ma mi vuol bene e non si lagna del disagio che io le arreco occupando quel piccolo camerino, ove rincantucciato il mio lettuccio e che altre volte le serviva da guardaroba, mentre adesso tutte le sue scatole e le sue vesti ingombrano la sua camera. Gigi è sempre quel caro fanciullo allegro e chiassone che tu conosci, mi salta al collo 20 volte al giorno e mi consola con un bacio allorché la mamma mi sgrida per ragione dei suoi vestiti laceri. Ma che colpa ci ho io se al convento non mi hanno insegnato a rattoppare i vestiti? Veramente toccherebbe a me. Giuditta è una signorina e peraltro ella è troppo occupata tutto il giorno fra i suoi abiti e le sue acconciature ed ha ragione di occuparsene tanto perché le belle vesti, i bei nastri le stanno così bene che sembrano fatti apposta per lei. E poi ella è ricca della dote di sua madre. Il mio babbo, come sai, non è che un modestissimo impiegato. A che dovrebbe pensare ella dunque alla sua età? L'altro ieri, mentre si provava una veste nuova, le domandai il permesso di abbracciarla, tanto era bella. Ella non volle permetterlo, ed ha ragione per non gualcire la stoffa. Quanto sono sciocca, Marianna. come se si fosse trattato della mia meschina tonaca di saia che non corre mai il rischio di gualcirsi. Ah, ma la famiglia è una benedizione del cielo. La sera, quando il babbo chiude le porte, io provo un sentimento ineffabile di contentezza, come se si restringessero i legami che mi uniscono ai miei cari nell'intimità della vita domestica. Invece, qual penoso sentimento di tristezza non provavamo tutte noi, povere recluse teneramente, allorché s'udiva risuonare il mazzo delle chiavi del portinaio e stridere i chiavistelli. Allora il mio pensiero correva ai poveri carcerati e il cuore mi si stringeva. Me ne son confessata 100 volte, ne ho fatto 100 penitenze e giammai ho potuto difendermi da coteste idee. La mattina, prima di aprire gli occhi, allorché mi risveglia il cinguettio degli uccelletti che si disputano le miche di pane che io lascio apposta per loro sul davanzale della finestra, il mio primo pensiero sì è la contentezza di trovarmi in mezzo alla mia famiglia, accanto al mio babbo, al mio fratellino, a Giuditta, che mi abbracceranno e mi daranno il buongiorno, che io non avrò uffizi da recitare, né meditazioni da fare, né silenzi da serbare, che io aprirò la mia finestra appena salterò giù dal letto, onde fare entrare quell'aria imbalsamata, quel raggio di sole, quello stormire di fronde, quel canto d'uccelli, che io uscirò sola, quando vorrò, a correre e saltare ove meglio mi piacerà, che non incontrerò volti austeri né tonache nere nei corridoi scuri. Marianna, ti confesso all'orecchio un gran peccatuccio. Se mi facessero una bella vestina color caffè, senza crinolina, veh? Oh, questo poi no, ma una vestina che non fosse nera, con la quale potessi correre e scavalcare i muriccioli, che non rammentasse ad ogni momento, come questa brutta tonaca, che laggiù a Catania, quando sarà finito il colera, mi attende il convento. Non ci pensiamo. Sono una scappata, sono una matta, perdonami, mia cara Marianna, ho scherzato. Ma intanto non ti ho detto ancora che ho un bell'uccelletto, un grazioso passerotto, allegro, vispo, che mi vuol bene, che mi risponde, che vola a prendere l'imbeccata dalle mie mani e mi pizzica le dita e si diverte ad arruffarmi i capelli. La sua storia è un po' triste, è vero, da principio. Il babbo me lo portò un giorno avvolto nel fazzoletto. E il fazzoletto era macchiato di sangue, poverino. Era forse quella la sua prima volata ed un colpo di fucile l'aveva ferito in un'ala. Fortunatamente la ferita non era grave. Che cattivi e barbari divertimenti hanno mai gli uomini. Vedendo quel sangue, udendo quel pigolare, il poverino si lamentava del gran dolore che doveva provare. Io piansi con lui ed arrivai sino a dar torto al mio caro babbo. Tutti ridevano di me, persino Gigi. Lavai la ferita del meschinello, ma non sperai che campasse. Invece, eccolo lì che saltella e fa il chiasso. Qualche volta il poverino si duole ancora della sua ferita e viene a rannicchiarsi nel mio grembo, pigolando e strascinando la sua luccia, come se volesse narrarmi il suo guaio. Io lo conforto con baci, la carezzo, gli do delle miche di pane, del miglio, ed egli se ne va tutto vispo a posarsi sul davanzale, per volgersi di nuovo verso di me, cinguettando, sbattendo le ali e allungando il collo a bocca spalancata. Ieri l'altro, un brutto gattaccio, mi fece provare un grande spavento. Il mio carino, sai, si chiama carino, era sul tavolo a ruzzare, poiché egli fa mille buffonerie, a sconvolgere e disordinare tutte le carte, cinguettando sempre. E poi si volgeva a guardarmi coi suoi occhietti arditi, il furbo, come se provasse gusto a farmi dispetti, quando ecco d'un balzo sul tavolino quel gattaccio nero che allungava lo zampino per adunghiarlo. Io misi un grido, il povero carino strillò anche lui e fu assai lesto a rifugiarsi in seno a me. Non so come lo nascondessi fra le mie mani nel mio grembiule, ma tremavamo tutti e due. Al mio grido accorsero tutti di casa. Mia matrigna mi rimproverò di averla spaventata per un nulla, dicendomi che non sono più nell'età delle fanciullaggini e che il gatto avrebbe fatto il suo dovere acchiappando il mio carino. Giuditta rideva e quel pazzerello di Gigi istigava il gatto a ghermirmi l'uccelletto che mi teneva in grembo. Quel poverino lo sentivo tremare nelle mie mani dalla gran paura avuta e il cuore gli batteva forte forte. Mi sarei fatta uccidere piuttosto che abbandonarlo. Da quel giorno non dimentico mai di chiudere l'uscio della mia camera ove lascio il mio carino. Io l'odio quel gattaccio. Invece voglio un gran bene al cane del Castaldo, un bel can da pagliaio tutto nero, alto così, che nei primi giorni mi faceva una gran paura coi suoi latrati, ma che adesso mi accarezza dimenando la coda, leccandomi le mani, fregandosi i fianchi alla mia tonaca e dicendomi coi suoi occhi intelligenti che mi ama. Infatti, egli è il mio guardiano, mi accompagna nelle mie passeggiate, non mi lascia di un passo, corre innanzi ad esplorare il terreno e ritorna a gran salti, dimenando la coda e abbaiando allegramente. Quando io lo chiamo, egli già sa che è l'ora della nostra passeggiata. Quest'ora arriva 20 volte al giorno e vorresti vedere che urli, che salti, che carezze. Ti ho parlato del mio cane, del mio passerotto, di quel brutto gattaccio, e non ti ho ancora detto che abbiamo dei vicini di campagna che vengono a trovarci spesso e che passiamo quasi tutte le sere a giocare in loro compagnia e facciamo delle belle passeggiate nell'ora del tramonto. Essi abitano una casetta in fondo alla valle, a poca distanza nostra, che si può vedere dalla mia finestra. Sono i signori Valentini, li conosci? Il babbo e la mamma dicono che sono brava gente. Io e l'Annetta, loro figlia, che ha quasi la mia età, siamo amiche, ma non come fra me e te, vedi? Non esserne gelosa, perché io ti amo assai più di lei e voglio che tu m'ami assai più di tutte le tue altre amiche. Quando mi scriverai? M'hai fatto aspettare la tua lettera 14 lunghissimi giorni. Vedi come io ti rispondo subito e a lungo? Se mi farai aspettare altri 14 giorni per dirmi che mi vuoi tutto il bene che io ti voglio, che mi rimandi 100 e 100 baci che ti mando, allora io amerò la mia nuova amica più di te. Pensaci. Postscriptum. Dimenticavo di dirti che i signori Valentini, oltre l'Annetta, hanno pure un figlio, un giovanotto che è venuto spesso con sua sorella e che si chiama Antonio, però lo chiamano Nino. 27 settembre. Marianna, perché non sei qui a passeggiare, a trastullarti, a divertirti con noi? Perché non posso abbracciarti e dirti ad ogni istante: vedi com'è bello questo? Vedi com'è piacevole quest'altro? E mostrarti quanto io sono felice, mio Dio, felice come non potrei desiderare di più. Che sarebbe poi se tu fossi qui? Ieri, verso il tramonto, abbiamo fatto una bella passeggiata coi signori Valentini nel bosco dei castagni. Che bel bosco, se tu lo vedessi, Marianna! Un'ombra deliziosa, qualche raggio di sole morente che si insinua fra le fronde, uno stormire greve e prolungato dei rami più alti, il canto degli uccelli e poi, di tratto in tratto, silenzio solenne e profondo. Sotto quelle immense volte di rami, fra quegli andirivieni sterminati di viali, si avrebbe quasi paura, se la stessa paura non fosse piacevole. Le foglie secche frusciavano sotto i nostri passi. Di tratto in tratto qualche uccelletto spaventato che fuggiva scuoteva con improvviso stormire le poche fogliuzze che lo nascondevano. Vigilante, il nostro bel cane correva innanzi, festoso, abbaiando dietro i merli spaventati. Annetta, Gigi e Giuditta si davano il braccio e canterellavano. Il signor Nino li seguiva col suo fucile ad armacollo. Il resto della comitiva era molto lontano e ci gridava ad ogni istante che non corressimo tanto perché l'erta del monte è faticosa. Il signor Nino, anch'egli ha un bel cane, un bel bracco dalle orecchie lunghe e picchiettato tutto di nero. Si chiama Ali e già ha stretto amicizia con Vigilante. Giuditta ed Annetta ad ogni passo restavano impigliate per le loro lunghe vesti a qualche sterpo. Ma io no, ti assicuro, io corro, saltello, ma non inciampo mai, né le siepi lasciano i segni nella mia tonaca. Il signor Nino mi veniva appresso, mi raccomandava di badare che non cadessi, temeva per me, poverino. Se non fosse per la vergogna, quasi quasi lo sfiderei a correre quel signorino. Giuditta si lamentava ad ogni momento di sentirsi stanca. Che donne son quelle, Marianna? Non sanno fare 10 passi senza aver bisogno del braccio di un uomo e senza lasciare qualche brandello della veste ad ogni cespuglio. Benedetta la mia tonaca! Il signor Nino mi ha offerto 20 volte il braccio come se ne avessi bisogno. Io! L'avrà fatto apposta per farmi arrabbiare. Perché dunque non l'ha offerto a mia sorella che si lagnava della salita e che ne aveva bisogno lei, non io. Quando siamo giunti in cima al monte, che magnifico spettacolo! Il castagneto non arriva sin là, e dalla vetta del monte si può godere la vista di uno sterminato orizzonte. Il sole tramontava da un lato, mentre la luna sorgeva dall'altro. Alle due estremità due crepuscoli diversi, le nevi dell'Etna che sembravano di fuoco, qualche nuvoletta trasparente che viaggiava per l'azzurro del firmamento come un fiocco di neve, un profumo di tutte le vigorose vegetazioni della montagna, un silenzio solenne. Laggiù il mare che si inargentava ai primi raggi della luna e sul Lido come una macchietta biancastra Catania e la vasta pianura in fondo limitata da quella catena di monti azzurri e solcata da quella striscia lucida e serpeggiante che è il Simeto e poi, grado grado, salendo verso di noi, tutti quei giardini, quelle vigne, quei villaggi che ci mandano da lontano il suono dell'Ave Maria. La vetta superba dell'Etna che si slancia verso il cielo e le sue vallate che già sono tutte nere e le sue nevi che risplendono degli ultimi raggi del sole e i suoi boschi che fremono, che mormorano, che si agitano. Marianna, ci sono delle ore in cui vorrei piangere, in cui vorrei stringere le mani a tutti quelli che mi sono vicini, in cui non potrei proferire una sola parola mentre mi si affollano in testa mille pensieri. Guarda, io non so come non stringessi la mano al signor Nino che mi era accanto, son sempre matta. Credo che tutti in quel villaggio avranno provato quello che io provavo, poiché tutti tacevano. Il signor Nino stesso, che è sempre allegro, come tu sai, taceva anche lui. Poi siamo discesi correndo, schiamazzando, ridendo, facendo paura agli uccelli, che ne facevano poi a noi allorché scappavano con strepito improvviso fra le foglie e giocando a rimpiattino fra gli alberi, nonostante che i nostri genitori si sfiatassero a gridarci di non correre. Alì e Vigilante prendevano parte a quella festa saltando e abbaiando allegramente. Di tanto in tanto, fra quelle immense ombre, un raggio di luna penetrava fra i rami, strisciava sui tronchi inargentandoli e disegnava bizzarre figure sulle foglie morte che tappezzavano il suolo. Il signor Nino correva anche lui come un fanciullo, come un matto, né più né meno di tutti noi. Due o tre volte l'ho sopravanzato e ne sono andata orgogliosa. Vincere un uomo. E siccome faceva buio fra gli alberi ed egli non poteva vedermi arrossire, così non mi vergognavo. E allorché m'ero lasciati di molti addietro tutti gli altri, e anche lui, sostavo ansante, senza poter tirare il fiato, ma tutta giuliva, e non avevo paura di trovarmi sola al buio perché udivo le loro voci, gli abbaiamenti dei cani. E poi il signor Nino non aveva il suo bravo schioppo ad armacollo? Uscendo dal bosco fu un'altra festa, allorché vedemmo i lumi della nostra casetta. Sai com'è piacevole in campagna, nel silenzio, fra il buio, vedere da lontano quelle finestre rischiarate, quel lume ospitale che ci guida, che ci chiama, che ci fa pensare alle pareti domestiche ed a tutte le tranquille contentezze della famiglia? Non sai che in questi 8 giorni siamo diventati intimissimi coi signori Valentini? La brava gente, ci pare che siano nostri amici da 20 anni. Annetta è una cara ragazza e non ride della mia tonaca e delle mie singolari maniere da educanda. Siamo insieme dal mattino alla sera, si passeggia, si chiacchiera, si giuoca, si fa colazione e qualche volta anche si desina insieme. Se ti dicessi che ho imparato a giocare anch'io, per carità, non dirlo ad anima viva. Però ancora non sono molto brava e perdo quasi sempre, ma il signor Nino ha la bontà di stare di continuo a dirigermi, a consigliarmi e si contenta di non giocare lui. Quando tornerò al convento, ti prometto di dimenticare tutte le 40 carte. Il convento, mio Dio, ecco la sola nube che offuschi codesto ridente orizzonte. Ma non ci pensiamo per ora, Marianna mia, siamo allegri e felici, sia poi quel che Dio vuole. E intanto che noi siamo qui, lontani dal pericolo, sicuri, tranquilli e che ci divertiamo, quanta povera gente che piange, che soffre, quante miserie, quante lacrime, quante vittime. Le notizie che ci giungono sin qui ogni 4 o 5 giorni sono assai tristi. Dio mio, pietà di tanti tribolati. Quanti sospetti, quanti terrori. Tu saprai che i nostri contadini credono agli avvelenatori, ai razzi avvelenati, che so io. Meschinelli, sono come me che quando ho molta paura veggo i fantasmi, perciò tutte le notti si vedono per le valli, sui monti, dappertutto i fuochi, i segnali delle guardie, si odono continuamente delle schioppettate come se si volesse far paura a dei lupi intelligenti, a delle belve umane. Ciò è triste, ma la notte, fra il buio e il silenzio, tra questa commozione generale, È anche spaventevole. Son triste anch'io, non è vero? E un momento innanzi ero allegra parlandoti dei nostri divertimenti. Mi dici che anche tu ti diverti e che sei in buona compagnia. Ti credo, ma giurerei che non varrà certamente la nostra. Mi dici anche che non rientrerai più in convento. Beata te, ma se dovessi rientrarvi senza di te? Voglio stare allegra adesso. Penserai Dio al resto. Il mio carino è guarito. Si è fatto grandicello ed anche un poco cattivo. È vispo, chiassone, ardito e gli è venuta nuovociaccia. Se lo lasciassi fare, credo che avrebbe l'audacia di tener testa al gatto. Il povero vigilante sebbe un cattivo colpo di bastone dal castaldo ed è venuto strillando a narrarmi il suo guaio. Io l'ho accarezzato, gli do sempre qualche boccone ghiotto e adesso non lascia più la soglia del mio camerino. Mi pare che non abbia dimenticato di dirti nulla. Scrivimi presto e lungamente. Dimmi che mi vuoi bene e che vuoi bene anche alla mia Annetta, che te ne vuol molto. Addio, addio, addio. 1º ottobre. Se sapessi, Marianna, se sapessi il peccataccio che ho fatto. Mio Dio, come avrai il coraggio di dirtelo? Non mi sgridare. A te sola lo confesserò, ma all'orecchio, veh, e sommessamente. Non mi guardare in viso. Abbracciami e ascolta. Ho ballato. Intendi? Ho ballato. Ma senti, non mi sgridare. Non c'era nessuno. Il babbo, Giuditta, Gigi, la mamma, Annetta, i signori Valentini e il signor Nino. Anzi, ho ballato con lui. Ascolta, mi giustificherò. Vedrai che non sono stata io, che non fu colpa mia, che mi costrinsero. L'altra sera i signori Valentini portarono il loro armonium, suonò Annetta. Poi anche Giuditta, ballarono tutti, Annetta, mia sorella, e un poco anche Gigi. Si dovette disfare il letto di mia sorella per formare la sala da ballo. Dopo che Giuditta ebbe finito di ballare, il signor Nino venne ad invitarmi. Io mi sentivo ardere il viso e avrei voluto trovarmi 100 piedi sottoterra. Balbettavo, non sapevo che dire. Rifiutai 20 volte, te lo giuro, tutti ridevano e battevano le mani. Il babbo venne a prendermi per la mano, ridendo anche lui, mi accarezzò. Mi disse che, poi, non c'era tutto il gran male a ballare anch'io. Tentai inutilmente far comprendere che non sapevo ballare affatto, che non mi avevano insegnato neanche cotesto. Il signor Nino si impegnò di dirigermi lui, e non ci vedevo più, provavo le vertigini, sentivo un ronzio alle gambe, e le gambe mi tremavano. Mi lasciai condurre, mi lasciai trascinare senza sapere io stessa quello che facessero di me. Quanto soffersi, Marianna, eppure, allorché egli mi prese per la mano, allorché mi passò il braccio attorno alla vita, mi sembrò che la sua mano ardesse, che mi bruciasse il sangue in tutte le vene, che mi facesse scorrere un'onda di gelo sino al cuore, ma nello stesso tempo parvemi che mi confortasse. Il cuore mi si spezzava, sentendo battere quell'altro cuore contro il mio. Tutti avranno riso di me. Ridi anche tu. Sì, anch'io adesso ne rido. Chi è delle fanciulle della nostra età che non abbia ballato almeno 20 volte? Chissà se in principio provarono tutte quello che io provai. Ma in seguito ti confesso che quella musica, quei volti allegri, le parole che egli mi sussurrava all'orecchio per rincuorarmi, la sua mano che stringeva la mia, fecero quasi svanire il mio turbamento, anche direi la vergogna. Povera Marianna, non mi rimproverare. Quasi quasi mi parve d'esser felice. Marianna mia, perdonami, non lo farò più. Del resto, spero che mi lasceranno tranquilla. Avranno riso abbastanza della mia tonaca e della mia goffaggine, anche lui, il signor Nino. Ma no, son sicura che egli non volle farmi ballare per ridere di me, ma la sua intenzione era di farmi piacere. E difatti è stato troppo buono per me, per una povera educanda che non sapeva muoversi, che inciampava ad ogni passo, che soffriva di capogiro. Egli che balla così bene, se tu l'avessi visto ballare con Giuditta. Lei sì che sa ballare, lei. Dopo si fece un po' di musica. Annetta e Giuditta cantarono alcune belle ariette da teatro. Vollero in seguito che cantassi anch'io ad ogni costo. Dimmi tu che cosa avrei potuto cantare all'infuori del Salve Regina. Ebbene, dissero che si contentavano anche del Salve Regina. Volevano prendersi spasso di me, certamente, il mio babbo per primo che mi costrinse a cantare. Nel coro, tu lo sai bene, cantavamo quasi al buio. Dietro le gelosie, col velo sul viso, infine fra persone intime, ma cantare lì allo scoperto, fra tanta gente. C'era anche il signor Nino. Pure dovetti cantare. Non le parole, si intende, ma la sola musica. La voce mi tremava, mi mancava il fiato. Ebbero però la bontà di essere indulgentissimi, di non ridere ed anzi di applaudirmi. Pare che la sia davvero una bella musica quella del Salve Regina. Ho visto il signor Nino così commosso e guardarmi con certi occhi. Lui che è sempre allegro e motteggevole. Ti ho scritto tutto quello che faccio, tutto quello che penso, tutti i miei divertimenti, tutti i miei peccatucci, a costo anche di buscarmi da te una ramanzina. Io non avrei osato confessarmene con quel buon vecchio del nostro cappellano, ma se non ti narrassi tutto, sorella mia. Se non mi sfogassi con te raccontandoti tutte queste cose, mi pare che esse mi opprimerebbero. Ho bisogno di parlartene a lungo, di rammentarne tutti i particolari, di pensarci sopra e di parlarne a me stessa, di vederle scritte sopra la carta, di sognarle. Ci sono dei momenti in cui questa folla di pensieri fermenta e mi riempie la testa di vertigini, mi inebria, mi stordisce. Son folle tutte queste nuove sensazioni saranno troppo violente per me, abituata alla pace, dal raccoglimento claustrale. Io son felice di poterne parlare almeno con te, di poter riversare nel tuo cuore quella parte del mio che trabocca. Scrivimi, scrivimi subito, non far passare tanto tempo prima di rispondermi, confortami. Discorri con la tua povera amica, che è inquieta, sconcertata da tutti cotesti rumori, da tutte coteste novità, da tutte coteste nuove impressioni. E trema come un uccelletto spaventato persino dai curiosi che stanno ad osservarlo, i quali non avranno certamente intenzione di fargli del male, ma gliene fanno col solo stargli d'attorno. Vorrei piangere, vorrei ridere, vorrei cantare, vorrei stare allegra. Ho bisogno di una tua lettera, ho bisogno di parlare con te, intendi? Abbracciami, Marianna mia, se potessi piangere e nasconderti il viso in seno. 10 ottobre. Giovedì fu una bella giornata. Era la festa del babbo. Non occorre dirti che sin dallo spuntar del giorno tutta la nostra famigliuola era in moto e la nostra casetta riboccante di gioia e di allegria. La mamma aveva già fatto tirare il collo a un tacchino e sorvegliava i preparativi del desinare. Giuditta aveva regalato al babbo un bel berretto di seta che aveva ricamato di nascosto per fargliene una sorpresa. Io non potei far altro che recargli un bel mazzo di fiori di campo che avevo raccolti all'alba ed erano ancora umidi di rugiada. Era un povero mazzolino il mio, ma il buon padre gradì il mio regalo quanto quello di mia sorella e ci abbracciò entrambe con le lacrime agli occhi. I nostri amici vennero a trovarci fin dallo spuntare del giorno, facendosi precedere da grida festose, da schioppettate tirate in aria e dagli abbaiamenti di Alì. Che festa! I signori Valentini recavano anch'essi dei bei mazzi, ma di veri fiori da giardino che avevano fatto venire apposta da Via Grande. Il mio povero mazzolino sembrava tutto vergognoso accanto a quei fiori superbi. Ci regalarono anche un bel lepre ucciso il giorno innanzi, ma il signor Valentini non va mai a caccia, bensì suo figlio. La mamma gradì di più il lepre che i fiori. Per parte mia ti confesso che da qualche giorno son quasi riconciliata con i cacciatori, sarà effetto di abitudine. E poi, che cosa possiamo capirci noi altre in simili divertimenti ai quali gli uomini prendono tanto gusto? Il babbo volle che i nostri amici rimanessero a pranzo con noi. Fu una bella giornata. Si cantò, si rise, si stette molto allegri, si ballò anche. Io no, sai. Dopo il pranzo, la solita passeggiata. La sera era bellissima, ma non so perché. Io non fui così gaia, così contenta come erano tutti e come fui l'altra volta. Mi piaceva udire il lieve fruscio della foglia che cadeva, lo stormire degli alberi, il canto lontano della siuolo. Mi piaceva ad aver paura dove l'ombra era più oscura e starmi sola in disparte, perché di tratto in tratto mi si velavano gli occhi di lacrime. Qual mistero c'è dentro di noi, Marianna? Avrei dovuto essere così allegra in quel giorno in cui tutti lo erano. Non saprei spiegare a me stessa questa stranezza. Sarà forse un cervellino strambo il mio, cui meglio convienzi la quiete del chiostro, e che qui trovasi fuori di posto, agitato, inquieto ed anche un poco pazzerello. Addio, ti scriverò quanto prima. Questa lettera è breve ed anche asciutta, mentre ti dovrei una bella lettera lunga, lunga, che ti narrasse 100 altre cose, tutte le sciocchezze che mi vengono in mente, tutto quello di cui non posso chiacchierare con te a viva voce. Ma che vuoi, oggi non mi sento in lena. Sono stanca, svogliata, e non ho le idee ben chiare. A domani, dunque. 23 ottobre. Mi rimproveri che io abbia lasciato senza risposta alla tua lettera, ed hai ragione, Marianna mia, me ne ero rimproverata io stessa. Non so quello che m'abbia, non so, il più piccolo lavoro, la menoma occupazione mi affatica. Sgridami, sono un'infingarda. Vorrei stare tutto il giorno seduta all'ombra dei castagni, vorrei passare le notti a fissare gli occhi nel firmamento. Tutto quello che più mi allietava mi è venuto a noia. Non voglio più passeggiare nel castagneto, non voglio più cantare, non posso più ridere, tutto mi infastidisce. La tua povera Maria è assai triste. Non so io stessa il perché. Sarà forse il Signore che avrà voluto farmi provare quanto fugaci siano i piaceri e le gioie che non sono nella vita del chiostro. Oh mio Dio, ci sono dei momenti in cui quasi ho paura di me stessa, perché anche la mia preghiera è distratta. Dio mio, perdonatemi, confortatemi. Dio mio, sorreggetemi. Il mio carino è diventato quasi selvatico, perché da molti giorni non mi trastullo più con lui, mi sfugge. Sono diventata tanto cattiva, dunque. Vigilante non mi fa più le sue solite carezze, perché non gliele ricambio, e si avvede che mi infastidiscono. Se fossi malata, Marianne, ti confesso all'orecchio che quasi quasi vorrei essere malata, perché allora tutta cotesta noia, tutta cotesta stanchezza nell'anima avrebbe un motivo e non mi spaventerebbe. Tu, però, che sei sana, che sei allegra, che sei felice, scrivimi, scrivimi spesso. Amami 100 volte di più, perché ho adesso maggior bisogno che tu mi voglia bene, perché io ti voglio bene, assai di più, e perché l'unico dolce sentimento che mi sia rimasto è una gran tenerezza per i miei cari, per tutti quelli che conosco, figurati poi per te. 2 novembre. Marianna, son convinta che a noi, poveri cuori deboli e timidi, tutto cotesto tumulto del mondo, tutte coteste sensazioni potenti, tutti cotesti piaceri facciano un male immenso. Siamo degli umili fiorellini, avvezzi alla dolce tutela della stufa, che l'aria libera uccide. Ti rammenti come io ti scrivessi di essere allegra, felice 2 mesi or sono, come ogni nuova emozione fosse un tesoro per il mio cuore avido di contentezza, come ringraziassi il mio buon Dio di tutte quelle sensazioni piacevoli a cui si schiudeva l'anima mia benedicendolo? È vero, Marianna, purtroppo è vero quello che ci dicevano sempre le monache e che il padre Anselmo ripeteva dal pulpito. Le vere gioie tranquille, serene, durevoli, sono quelle del chiostro. Io non saprei spiegartene la ragione, ma quelle del mondo sono sempre le stesse. Io l'ho provato, io che mi trovo così cangiata. Tutto mi stanca, mi pesa, mi dà noia, tutto mi è argomento di inquietudine, di turbamento ed anche di sgomento. Lo stesso non saper trovare una ragione agli impeti improvvisi d'allegria folle e quasi delirante e dalle repentine tristezze che mi assalgono, mi spaventa. Mi sento infelice in mezzo a tutti codesti doni del Creatore che benedissi altra volta. Vorrei ritornare fra quelle buone pareti del convento, vorrei inginocchiarmi in quel coro, vorrei abbracciare i piedi di quel crocifisso, vorrei baciarti e nasconderti il viso in seno e sfogarmi delle lagrime che mi si aggruppano in cuore. Non mi deridere, Marianna, compiangimi piuttosto, compiangimi, che sono molto triste e non so spiegarmi la mia tristezza e non so trovarne la causa e sono forse cattiva e ingrata verso il buon Dio che mi ha colmata di tante benedizioni, ingrata verso il mio caro babbo che si sforza di dissipare la mia tristezza con mille carezze. Ingrata verso la mia famiglia, verso i miei amici. Non posso più scriverti, vorrei piangere. Ho passato quasi tutta la notte alla finestra, fissando gli occhi nel buio profondo che mi sembrava pieno di larve. ascoltando l'uggiolare lontano dei cani, il ronzio degli insetti notturni, e non ho avuto paura. Se potessi abbracciarti, se potessi piangere, scrivimi almeno tu, scrivimi, non ti dico altro. 10 novembre. Mia cara Marianna, tu sei inquieta per me, per lo stato dell'anima mia, mi fai mille domande che non comprendo, che mi imbarazzano, alle quali non saprei rispondere, mi chiedi mille spiegazioni che non saprei dare a me stessa. Se tu fossi qui, se ci parlassimo all'orecchio, abbracciate sotto gli alberi, ove l'ombria è più densa, tu che sei già una signorina, che non anderai più in convento, che conosci il mondo, tu forse sapresti trovarci il bandolo, tu forse sapresti rispondere alle mie domande, sciogliere i miei dubbi, e mi conforteresti e mi tranquillizzeresti. Ma che posso dirti io? Le tue stesse interrogazioni mi inquietano, mi turbano. Perché mi domandi la ragione del non averti più parlato dei signori Valentini nelle mie ultime lettere, che sono sì meste, mentre te ne parlavo tanto nelle mie prime, che erano così allegre? Perché hai osservato che mentre il nome del signor Nino è ricordato 20 volte nelle mie prime, sembra poi evitato con molto studio nelle ultime? Come l'hai osservato? Io stessa non me ne ero accorta. Dio mio! Non saprei nemmeno dirtene il perché, ma tu hai ragione e mi hai fatto scorgere che anche adesso c'è voluto uno sforzo per scrivere quel nome. Ti sarai anche accorta che la mia mano ha tremato. E se mi vedessi in viso? Marianna, Marianna mia, ora ti scriverò tutto. Vedi, ti metterò il mio cuore fra le mani, tu l'interrogerai, l'analizzerai meglio di me, e come io non saprei. Tu mi dirai che cosa bisogna fare per vincere cotesta malattia che mi travaglia e per tornare ad essere gaia, spensierata e felice. Tu mi aprirai le braccia. Non so quello che si agita dentro di me, ma deve essere qualche cosa di male perché io abbia esitato a confidartelo, perché io mi trovi, direi, come colpevole, perché io sia posseduta da una vergogna, da un'inquietudine, da un timore inesplicabile, come se avessi un segreto da nascondere a tutti e che tutti tenessero gli occhi fissi su di me per scoprirlo. Qual è cotesto segreto? Mio Dio, io stessa non saprei dirlo. Ti narrerò tutto, tutto. Se tu potrai indovinarlo, me lo additerai, ed io ti prometto di vincerlo. Se è un male o una tentazione, ti prometto di essere buona, di pregar Dio perché mi dia forza e mi illumini e mi aiuti. Ho analizzato tutta me stessa per vedere dove sia questo male, da che provenga questo turbamento. Ho passato in rassegna tutti i miei sentimenti, i miei pensieri, fin le mie occupazioni, le persone con cui parlo, gli oggetti che veggo. Non trovai nulla, tranne che... Ma tu mi crederai matta e riderai di me. Ti ho scritto altre volte che noi ci siamo fatti intimissimi coi signori Valentini. Annetta è per me un'altra Marianna, ma tu mi hai fatto pensare che quel suo fratello mi fa un certo effetto. È vero, direi quasi che mi fa paura. No, non sono cattiva, Marianna, non mi condannare. È una stravaganza, una follia, certamente. Ma veggo che ho torto e cerco vincere me stessa perché colui è un buonissimo giovane ed anche pieno di attenzioni per me, ma io non saprei spiegarti l'impressione che egli produce in me. Non è antipatia, non è avversione, eppure lo temo, eppure ogni volta che lo incontro arrossisco, impallidisco, tremo e vorrei fuggirmene. Ma poi egli mi parla, lo ascolto, rimango a lui vicina. Non so perché, mi pare che non potrei staccarmene. E penso al padre Anselmo, allorché ci parlava dal pulpito del fascino dello spirito del male, ed ho paura. Dio mio, non ti dico già che sia lo stesso, è un paragone, vorrei poterti spiegare l'effetto che egli mi fa. Eppure egli è cortesissimo con tutti ed anche con me, ed io non son cattiva, ti giuro. Io gli son grata delle sue delicate premure. Uno degli scorsi giorni, dopo il famoso ballo, egli mi disse, in un momento in cui eravamo soli: Io vi ringrazio, signorina. Di che? Di avermi fatto il favore di ballare con me, se sapeste com'ero felice. E diceva questo in certo modo che io mi sentiva tutta turbata. Dio mio, come sono esagerati gli uomini nei loro complimenti. Ma non so perché egli mi abbia detto questo sottovoce, e mi parve anche di accorgermi che gli abbia arrossito, e forse per questo anch'io mi feci rossa, e non seppi rispondergli nulla. Vedi a qual delicatezza gli arriva per farmi piacere? Un'altra volta mi disse: «Come vi sta bene cotesta tonaca?» Mi ha detto questo, la mia brutta tonaca nera. Non saprei spiegartene la ragione, ma mi parve che ne provassi un gran piacere. Arrossivo, balbettavo e non sapevo che farmi. Tu mi dirai che son matta e avrei ragione, perché non sono certamente le sue cortesie che possono sconvolgermi così tutta quanta. Perché adunque, allorché ascolto la sua voce, mi confondo? Perché, quando incontro il suo sguardo fisso su di me, mi sento a un tratto una vampa al viso e come un brivido al cuore? Senti, Marianna, io credo di aver trovato la ragione di tutto questo. In convento ci hanno abituate a farci tale idea degli uomini, in generale, e dei giovanotti in particolare, che non possiamo incontrarne uno senza sentirci tutte sottosopra. Perché dunque Giuditta, mia sorella, che pure è più giovane di me, non prova mai il menomo imbarazzo discorrendo con lui? Perché anzi scherza con lui e ride e gli parla a lungo con franchezza senza arrossire, mentre se io dovessi fare altrettanto mi parrebbe di morire. Nulla meno, Dio me il perdoni, mi pare che per questa ragione talune volte io provi per mia sorella un sentimento che somiglia all'invidia. Oh Dio mio! Chiamatemi a voi, nel vostro convento, fra la calma, il silenzio, il raccoglimento. Calmate la mia mente, rischiarate la mia ragione. 16 novembre. Lunedì l'incontrai nel castagneto. Per fortuna Gigi mi accompagnava. Egli aveva il suo schioppo d'armacollo e canterellava da lontano prima che si fosse accorto di noi. Tu non sai che dolce voce egli abbia. Io lo riconobbi subito. Mi sembrava che il cuore mi scappasse dal petto e avrei voluto allontanarmi, fuggirmene per quel solito sciocchissimo turbamento. Il suo cane, Ali, ci vide per primo e ci corse incontro, latrando e facendoci festa. Bisognava rimaner lì, non è vero? Malgrado che mi fossi fatta di brace, malgrado che tremassi tutta. Egli si sarà accorto del mio turbamento. Si avvicinò e mi stese la mano. Dovetti dargli la mia, perché qui si usa a stringere la mano anche agli uomini, e non mi par bene, poiché egli dovette accorgersi che la mia povera mano tremava. Per tornare a casa si doveva attraversare la parte più fitta del castagneto, e sul limite, che è assai roccioso, c'erano molte sterpi e spine. Egli volle accompagnarmi e darmi il braccio. Tremavo talmente che egli mi disse: «Appoggiatevi francamente, signorina. Voi inciampate ad ogni passo, ed era vero.» Si fece un bel tratto di strada in silenzio, e camminando io spingevo apposta col piede le foglie secche che coprivano il suolo per nascondergli il battito del mio cuore. Egli avrà avuto pietà del mio imbarazzo, poiché tentò rompere quel silenzio dicendomi: «Che bella giornata, che bella giornata abbiamo fatto!» E sospirava. Anzi, Gigi si lagnò che io gli camminassi sui piedi. Poi ci mettemmo a sedere su di un muricciolo accanto alla vigna e lui mi si pose di fianco. Io non vedevo che il calcio del suo schioppo che disegnava sulle zolle certe bizzarre figure. Ali venne a posare la sua grossa testa sui miei ginocchi sorridendomi con quei suoi begli occhi pieni di vita. Io lo accarezzavo ed esso mi ringraziava dimenando la coda. Il suo padrone mi disse: «Vedete come vi vuol bene, Ali? Lo amate voi?» Non so perché, quell'innocentissima domanda mi commosse tutta e mi parve d'amare immensamente quel povero Ali. E accarezzò anch'egli il suo cane, e allora le nostre mani si incontrarono e sentii che la mia tremava. Il mio silenzio istesso mi imbarazzava. Cercavo una risposta e non seppi balbettare che: «Com'è bello il vostro cane, signore!» Egli non disse più nulla e sospirò. Perché sospirava? Sarà anche egli infelice, poverino. Infatti, da qualche giorno m'è parso più malinconico, ed in quel momento che gli sospirava, provavo per lui una gran tenerezza, e non più il solito sgomento, bensì un sentimento tanto amichevole che avrei desiderato essere un uomo come lui, un suo amico, un fratello, per gettargli le braccia al collo e chiedergli che cosa lo affliggesse così per confortarlo, o per dividere almeno con lui le sue pene? Oh sì, son peccataci grossi e chissà quanto dovrò soffrire nel farne la confessione. Poi ne ho sulla coscienza un altro più grosso ancora, una viva curiosità di conoscere che cosa lo rattristasse in quel modo. Noi altre donne siamo tanto curiose, ma capisci benissimo che non osai domandarglielo. Da allora non lo vidi più che la sera, insieme ai suoi. Non ardisco più uscir sola. Agucchio alla mia finestrella e tutti i giorni, allorché odo la sua voce o il fischio con cui chiama il suo cane laggiù nel bosco, allorché mi sembra vedere un'ombra passare rapidamente fra i gruppi lontani degli alberi, il cuore mi batte come quando eravamo rimasti in silenzio, l'una accanto all'altro, con le mani posate sulla testa di quel bel cane. Tutte le volte che l'incontro provo lo stesso turbamento ed è perciò che evito di incontrarlo. Ma accade delle volte che non posso sfuggirlo, capisci? Che devo dissimulare il mio soffrire e restar lì. Quando egli mi guarda, il cuore mi balza nel petto e vorrei morire per nascondere il mio rossore. Mi pare che tutti gli occhi siano fissi su di me a domandarmi perché arrossisco ed io, Dio mio, non saprei dirlo, non lo so. Pure. Appena posso approfittare del primo pretesto, vado a rifugiarmi nella mia cameretta, a nascondere fra i guanciali il viso infuocato e piangere. Non so, ma mi pare che il pianto mi faccia bene e che mi alleggerisca di un gran peso. Frattanto, ieri l'altro, mentre mi asciugavo gli occhi, vidi un'ombra alla finestra. Era lui che appoggiava i gomiti al davanzale e si teneva il volto fra le mani. Ti lascio immaginare come rimanessi, anche lui era assai turbato. Volle sorridere e mi parve che piangesse, tanto quel sorriso era triste. Poscia balbettò: Perché ci fuggite, signorina? Avrei desiderato che il suolo si fosse aperto ad inghiottirmi. Per fortuna sopraggiunse mia sorella. Mi fu dopo uno sforzo miracoloso per calmarmi, o piuttosto per imporre al mio viso di mentire, e andai a raggiungere la comitiva che si sollazzava sulla spianata. Giuditta era accanto a lui, gli parlava, rideva, era tranquilla, non tremava, lei. Oh, il convento, ecco quello che mi ha bisogna, che è fatto per me. Al di fuori non c'è che turbamento e sofferenze. Vedi, mi crederanno cattiva, lui per primo, Dio che mi legge in cuore, sa che io non son tale. Che io non ci ho colpa se la mia timidità, le mie abitudini, tanto diverse dalle loro, mi fanno sembrare cattiva. Ma chi mi crederà? Ieri, mentre tutti rientravano a casa, perché il fresco della sera era divenuto frizzante, egli mi si accostò, triste, pallido. Mi prese la mano, tremavo talmente che non seppi ritirarla, ero sbalordita. Egli mi disse con la sua voce più dolce: Che vi ho mai fatto, signorina? Perché mi fuggite? Mio Dio, avrei voluto buttarmi ai suoi piedi, domandargli perdono, dirgli che si ingannava, che non era colpa mia. Non so che cosa dissi, non so che cosa balbettai. Soggiunse Annetta, mi buttai fra le sue braccia e mi sfogai in pianto. Marianna mia, cerca un conforto per me, aiutami, anche tu mi abbandoni. Son sola, sono triste, sono infelice. Prega il Dio che mi faccia presto ritornare alla mia tranquillità e modesta esistenza e che nel silenzio di quei corridoi si estingua il soffio tempestoso che viene dal mondo a turbare la sbigottita anima mia. Ti ho scritto con gli occhi velati di lagrime, non so nemmeno quello che t'ho scritto. Perdonami ed amami, che ho molto bisogno di essere amata.
17 novembre. L'altra sera, dopo che egli mi disse quelle parole, allorché entrai nella stanza dove stavano radunati i miei parenti, quei signori Valentini, ero così turbata che tutti se ne avvidero. Mia matrigna fece una scena, mi rimproverò che io sono una ragazza maleducata, capricciosa, che mi abbandona a degli impeti di gioia e degli accessi di malinconia ingiustificabili. Mio padre tentò difendermi, sostenendo che io fossi indisposta. Tutti gli altri tacevano. Quel supplizio durò quasi mezz'ora. Allorché potei chiudermi nel mio stanzino, io ringraziai il Signore e lo pregai fervidamente di chiamarmi a sé. Passai una cattivissima notte senza nemmeno chiudere occhio. Ho interrogato il mio cuore ed ho paura. Marianna mia, se non temessi di far peccato,
e di addolorare mio padre, Giuditta, mio fratello, te e tutti quelli che mi vogliono bene, io vorrei morire di colera. Addio.